questo contributo mi dà, come dire, lo spunto per introdurre il prossimo relatore, che è Stefano Cardellini, che diciamo, ormai lo considero al di là di un collega, un amico, abbiamo lavorato su questo tema da 4 anni. E ci sono 3 punti, sinceramente, che il dottor Valcada ha toccato, che li ritrovo nella strategia che Ancona ha sviluppato, non solo nella gestione della frana, ma in generale nel suo piano d'adattamento. Sono innanzitutto la definizione di scenari climatici. Noi siamo partiti proprio analizzando i dati e cercando di capire come i trend a livello locale, quelle che erano le variabili climatiche, potevano andare a impattare non solo su un settore, ma sulla città. Quindi cercando di valutare, il sistema territorio, diciamo, in maniera, e anche economico, in maniera molto integrata. L'altro aspetto è l'elemento umano. Magari poi Stefano su questo ci dirà come un sistema di monitoraggio può funzionare se alla base serve solamente la parte tecnologica, oppure c'è anche l'elemento umano, che forse è il fattore e la chiave di volta. L'altro aspetto, ed è questo un po' anche la linea con cui do la parola a Stefano, è l'importanza di un continuo supporto della partnership pubblico-privato in questo senso, cioè non si può lasciare gli interventi sull'adattamento ai singoli settori, ai singoli attori del territorio, ma una strategia di adattamento va concertata attraverso una forte capacità di cooperazione e anche di governance territoriale tra quelle che sono le istituzioni che possono lavorare sulla normativa e sulla regolamentazione del territorio, e ovviamente sui privati. Su questo poi magari ci ritorniamo. Intanto chiedo a Stefano di raccontarci alcuni aspetti di come nasce il progetto del monitoraggio e controllo, e quali sono poi le prospettive su cui si sta lavorando in futuro.
Grazie. Allora, potremmo definire questo progetto come un progetto di politica territoriale sicura, come aveva detto il professor Castellari, perché è un progetto che deriva da un bisogno del territorio. Faccio un po' di storia per capire un po' da dove nasce il progetto. La frana d'Ancona, ormai famosa, diciamo, conosciuta a tutti i livelli, studiata da tantissimi professori, è avvenuta nel 1982, a dicembre, ed è stata una piaga per il territorio d'Ancona, perché ha impedito quello che è stato lo sviluppo urbano della città verso nord, ha creato grandi problemi di sviluppo economici al porto, a tutta la città stessa, perché si è sviluppata in una zona costiera interessando la via Flaminia, la strada d'entrata nord d'Ancona, la ferrovia che collega Bologna a Lecce, quindi ha creato notevoli danni. L'amministrazione comunale si è dibattuta per molti anni, prima per conoscere la frana, quindi ha eseguito studi, perché come ogni fenomeno senza una base di conoscenza non si può poi eseguire politiche strategiche, quindi intervenire in un secondo tempo. Quindi sono stati sprecati, impegnati anni per studiare, capire la dinamica, la geometria della frana, le evoluzioni dei corpi franosi, e poi in un secondo tempo, una volta conosciuto il modello geotecnico della frana, si è deciso, visto l'impegno economico che necessitava per arrivare a un ipotetico consolidamento della frana, si è deciso di convivere con la frana. Nel 2000 il Consiglio Comunale di Ancona decise, mi ricordo una mozione del Consiglio Comunale, che decise di eseguire quella che era, di progettare quello che era una convivenza leggera con la frana. Parole che significano tutto e non significano niente, ma in realtà è stato un inizio che ci ha aperto la strada dal punto di vista legale con la Regione Marche per l'esecuzione, per fare una legge regionale, cambiare una legge regionale e per definire quella che era la convivenza con la frana a seguito di un progetto di monitoraggio, e quindi ci ha permesso di iniziare la progettazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale. Non entro nelle caratteristiche tecniche del sistema perché è molto complesso, faccio solo un elenco che noi basiamo la sensoristica su 33 antenne GPS, più di 30 sistemi Nivel di controllo biassiale, colonne multiparametriche di misura delle deformazioni profonde digitali, sistema di trasmissione basato su una rete VLAN, ridondanza nel sistema di power, nel sistema di alimentazione, perché lo dicevamo prima, se si interrompe la rete elettrica noi non possiamo mandar via le persone che vivono in frana, e quindi abbiamo la ridondanza in tutti i sistemi, anche in questo. Ad esempio, il sistema dell'energizzazione si basa anche su pannelli solari, si basa su batterie molto potenti, e al limite, se dovessero saltare tutti questi sistemi di energizzazione, ci sono anche dei generatori che permettono di superare il gap, di superare il momento di buio che si viene a creare. Quindi è un sistema molto complesso dal punto di vista tecnico. Però quello che è importante sottolineare che questo sistema ha permesso a una popolazione che altrimenti doveva essere delocalizzata dal posto di convivere con questo fenomeno. Noi abbiamo adesso più di 250 persone, abbiamo infrastrutture che sono tenute sotto controllo dal punto di vista della sensoristica, quindi in tempo reale, controllate H24 da un gruppo di tecnici che notte e giorno vedono quelli che sono gli allarmi, i preallarmi che arrivano dalla frana, perché esiste tutta una problematica di falsi allarmi, perché lo strumento di per sé stesso, anche preciso che sia, è uno strumento che non ha la cognizione di capire se l'allarme è un allarme reale di una deformazione o è un segnale che è elettrico, che si trasforma in un segnale da validare. E quindi c'è un impegno notevole dal punto di vista dei tecnici dell'amministrazione, fino ad arrivare a quello che è il piano di evacuazione che è stato messo in opera dalla Protezione Civile Comunale, quindi con sirene in opera e con piano che è stato fatto conoscere alle popolazioni che vivono nella frana stessa. Questo è il preambolo, diciamo, di quello che è lo strumento sul quale stiamo operando. Voglio sottolineare questo fatto che il sistema di monitoraggio è attivo dal novembre del 2008, quindi ormai sono quasi 5 anni di operabilità, e quindi 5 anni di convivenza con questo tipo di sistema. E Marco diceva del fattore umano. È estremamente importante, perché io dico sempre che i sistemi di monitoraggio, in questo caso non è un monitoraggio, si chiama sistema di early warning. I sistemi di early warning si basano su 3 componenti fondamentali: la più specifica sensoristica e la messa in opera dei sensori in posti strategici che derivano da conoscenza del territorio. Quindi è importante conoscere il territorio, la frana, per poter scegliere il tipo di sensore e poterlo posizionare nella posizione migliore, quindi la miglior sensoristica. Ma se a questa non si unisce quello che è una squadra dietro di persone, quindi quelle che vengono chiamate risorse umane, cioè persone specifiche che sanno in brevissimo tempo riuscire a tradurre il segnale in possibilità di deformazione, quindi avvisare e quindi il sindaco e quindi attivare il piano di evacuazione, e questo non avrebbe significato. Quindi è necessario anche una squadra che conosca il sistema stesso, che è una cosa fondamentale. Se noi pensiamo che un sistema di monitoraggio, di early warning, si basi su un processo automatico di segnale che attiva la sirena, è sbagliato, perché altrimenti noi non faremo altro che far evacuare le popolazioni almeno 2 o 3 volte all'anno, e questo non è possibile. Attualmente il sistema, come dicevo, è in opera. L'evoluzione è, diciamo, ci sono 2 strade possibili di evoluzione di un sistema del genere. Il primo ci è stato chiesto dalle Ferrovie Italiane, dal responsabile del settore del Centro Italia, e siccome esiste la ferrovia che corre nella parte bassa della frana, nel piede della frana, ed è in una zona molto pericolosa, ci hanno chiesto di creare una sinergia con la sala che loro hanno a Bari, una sala di controllo che allerta tutte le ferrovie italiane. Questo sistema lo stiamo studiando, fa parte di quello che è un progetto LIFE che abbiamo messo in opera, sperando che vada bene, con l'Università di Firenze, con altre, con le ferrovie slovene, con le ferrovie inglesi, con la consulenza del professor Eddie Bromed dell'Università di Londra. Quindi è un gruppo di lavoro che sta cercando di ampliare il sistema di monitoraggio, mettendo sotto controllo anche la zona, diciamo con più precisione, la zona a valle dove corre la ferrovia stessa. È un progetto che poi darà lo spunto per la sicurezza di tutte le ferrovie in zona costiera che sono interessate da fenomeni di frana, tipo quella della frana di Ancona, con la stessa tipologia. Ad esempio in Inghilterra c'è la frana di Folkestone, che anch'essa è interessata da fenomeni deformativi, e quindi lavoreremo assieme per trovare una soluzione di allertamento per dare la sicurezza diciamo ai treni stessi, a coloro che viaggiano in treno. La seconda possibilità, che a me sta molto più cara, è quella che questo sistema, attualmente unico e comunale, diciamo così, a tutta gestione del comune stesso, possa essere una base per lo sviluppo a livello regionale, quindi collaborare creando delle convenzioni con la regione, in questo caso la regione Marche, noi siamo nelle Marche, di mettere sotto controllo altre frane che la regione ha con le stesse tipologie, quindi con la stessa esposizione di persone, con le stesse problematiche e in questo caso anche con le stesse tipologie di frana. La struttura noi l'abbiamo, abbiamo la sala di controllo, abbiamo quella che è il gruppo che ci lavora dietro, ormai affiatato, ormai da diversi anni che lo fa. Sarebbe molto semplice, con una spesa molto esigua, posizionare strumentazioni su altre frane per poter creare quella che è un'evoluzione regionale dell'early warning. Perché bisogna tener conto che in una società che sta andando sempre verso una difficoltà economica, dove sarà sempre più difficile spendere soldi per consolidare, per fare opere di ingegneria molto pesanti e quindi anche molto costose, in alcuni casi, non in tutti logicamente, magari fosse, in alcuni casi forse la convivenza con questi fenomeni può essere una delle soluzioni.
Grazie Stefano. Un dato solo, non so se sull'aspetto economico, cioè oltre alla scelta ovviamente di andare verso l'adattamento che fu fatta nel 2001, se non sbaglio, quanto costa il sistema e quanto sarebbe costato non adattarsi ma consolidare, quindi come dire proteggere in un altro modo?
Abbiamo fatto una stima sul progetto di consolidamento che di massima eseguito fatto nel 1995 dal professor Vincenzo Cotecchia per il consolidamento della frana. Il costo rapportato con la svalutazione, insomma tutto un conto economico ad oggi, sarebbe stato all'incirca di 60 milioni di euro. Il costo del monitoraggio della frana d'Ancona, tra la messa in opera degli strumenti, ci è costato 1,5 milioni di euro, e il mantenimento e la manutenzione ci costa all'incirca su 200-250 mila euro all'anno. Quindi il rapporto è sicuramente un rapporto favorevole, tenendo conto che poi il consolidamento non avrebbe assicurato completamente il consolidamento di una frana che ha superficie di scorrimento a 75 metri di profondità.
Certo.
Quindi sarebbe stata un'opera ciclopica che non avrebbe garantito il consolidamento.
Grazie Stefano.